Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Torino, 29 novembre 1977. Carlo Casalegno, 61 anni, vice direttore della stampa, muore assassinato dalle Brigate Rosse dopo 13 giorni di agonia.
L'attentato è nell'aria da molti giorni. Dopo ripetute minacce e una bomba al giornale, Carlo Casalegno viaggia con la scorta. È il 16 novembre 1977. Il giornalista ha un appuntamento con il dentista. Si reca in centro senza protezione di poliziotti e carabinieri. Poi raggiunge la sede della stampa. Presiede alla quotidiana riunione dei capi servizio. Al termine, il direttore Arrigo Levi gli chiede se ha bisogno di una scorta. In un covo delle BR a Torino viene rinvenuta una scheda su Carlo Casalegno.
Intorno alle 13:55, due giovani mascherati sono piazzati davanti al portone dell'abitazione di Carlo Casalegno, in corso Re Umberto 54. Lo seguono fin davanti all'ascensore e poi lo colpiscono con 4 proiettili di pistola. La testimone, Carmelina Costa, racconta.
No, mi ha suonato la portinaia agitatissima dicendo: mi chiami subito qualcuno perché hanno sparato il professor Casalegno. Io sono scesa giù nell'androne, l'ho visto coricato, perdeva tantissimo sangue dalla bocca perché gli hanno sparato da qui in su, perché le gambe non aveva niente. Io ho chiamato subito il 113 appunto dicendo di mandare anche l'ambulanza, prima però è arrivata la polizia per l'ambulanza.
10 minuti più tardi, al centralino dell'agenzia ANSA di Torino giunge la rivendicazione dell'omicidio di Carlo Casalegno.
Qui Brigate Rosse, abbiamo giustiziato il servo dello Stato Carlo Casalegno.
17 novembre, un volantino viene trovato in una cabina telefonica. Sotto la stella a 5 punte la dizione: Brigate per il comunismo, colonna Maracagol.
Casalegno, pennivendolo di Stato, è un uomo della DC che si distingue per la parte attiva svolta nella difesa e nella costruzione dello Stato di Polizia. Il suo omicidio è una risposta ampia e diffusa, data dai movimenti e dalle formazioni rivoluzionarie di tutta l'Europa all'assassinio di Andreas Bader, Gudrun Ensslin e Jean-Karl Rasp, avvenuto il 18 ottobre 1977 nel carcere di Stammheim, Germania.
Intanto una voce anonima rivolge per telefono all'ANSA di Milano fredde minacce.
Sì, pronto?
Vivo o morto che sia, Casalegno è liquidato. Meditino i giudici, i giurati, gli avvocati e i loro familiari. Il processo alle Brigate Rosse non si farà né domani né mai. Sappia, il ministro di polizia.
Carlo Casalegno è il primo giornalista a morire sotto i colpi del piombo brigatista.
Carlo Casalegno nasce a Torino nel 1916. Laureato in legge, è dapprima pubblicista e insegnante. Poi partecipa alla lotta partigiana aderendo al Partito d'Azione. Collabora al giornale clandestino Italia Libera. Svolge poi un'intensa attività giornalistica. Nel 1947 entra nella redazione della Stampa. Dal 1968 è vice direttore del quotidiano torinese. La sua passione di sempre resta la storia. Compare per numerosi fotogrammi nel film Dove nasce il Po di Vladi Orengo. È il 1961. Casalegno è seduto sulla sua scrivania, ripreso mentre parla di Giolitti e del suo Piemonte.
È una felice coincidenza incontrare come primo personaggio di questo itinerario Giovanni Giolitti. La sua figura riassume dei piemontesi tutte le caratteristiche e le doti migliori. Fu praticamente l'arbitro della vita politica italiana nel primo decennio del Novecento. Dopo la gravissima crisi economica e sociale e politica provocata dalla disfatta di Adua, restaurò la libertà e restituì il buon funzionamento delle istituzioni parlamentari. Restando neutrale nei conflitti tra capitale e lavoro, e attuando le riforme necessarie impedì che i contrasti sociali diventassero un'aperta rivolta. Sotto la sua saggia amministrazione la lira carta fece premio sull'oro. Alieno dalle avventure, ma pronto alle audaci opportune, realizzò felicemente l'impresa di Libia.
Sulle pagine della stampa, Carlo Casalegno si occupa di questioni di costume, culturali e politiche. Il 15 gennaio 1965 interviene sul ruolo dei teatri stabili, in particolare quello di Torino.
Sentite gli applausi. Si ripetono da un mese a Teatro Gremito per una commedia affascinante ma così sottile come il Cesare e Cleopatra di Shaw. Possiamo essere certi che il successo sarà uguale per gli altri lavori in programma di Betty, di Beckett e anche di un autore vecchio di 4 secoli. Piacevole ma che molti di noi non avevano mai sentito nominare come il Ruzzante. Ecco il risultato dei teatri stabili. Accostare a migliaia di abbonati, al grande pubblico, degli autori dimenticati, difficili o di alta poesia. Il compito dei teatri stabili è proprio questo, svolgere più facilmente che le compagnie di giro una funzione culturale. Ci istruiscono, ma divertendoci, non annoiandoci.
Sul finire degli anni 60, Carlo Casalegno intensifica i suoi scritti di impegno politico e assume una posizione sempre più definita in favore della legalità, dei diritti dei cittadini, dell'ordinamento dello Stato e contro la violenza e il terrorismo, un impegno civile che lo pone nel mirino dei terroristi.
È il 1977, l'anno della rivolta. Il 17 febbraio Luciano Lama, leader della CGIL, viene contestato all'Università La Sapienza di Roma. Gli autonomi assaltano il palco del comizio. E il 10 marzo del 77 a Bologna la polizia uccide lo studente di lotta continua Francesco Lorusso. Il 12 marzo del 77 la polizia chiude Radio Alice, emittente di Movimento, accusata di aver guidato gli scontri tra autonomi e forze dell'ordine lungo le vie e le piazze di Bologna.
Senti, c'è la polizia alla porta.
Sono entrati.
Sono entrati. Siamo con le mani alzate. Siamo con le mani alzate.
Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.
18 marzo 1977. Carlo Casalegno interviene sullo sciopero generale nazionale in corso quella mattina.
Indubbiamente una motivazione economica c'è, il malcontento, la protesta, la crisi, eccetera. Ma queste grandi manifestazioni collettive vadano ben oltre e abbiano un senso politico. Come arma lo sciopero generale per ottenere investimenti, riforme, piani di industrializzazione, eccetera, sarebbe abbastanza impropria. Si sono fatti da 10 anni tanti scioperi per le riforme, poi le riforme non sono mai venute. È difficile che un grande sciopero generale provochi degli investimenti utili per nuove iniziative industriali. Il senso è completamente diverso. Anzitutto sono un modo per dare una voce ordinata alla protesta e al malcontento, svuotando quindi con questa grande prova di forza collettiva, compatta, quelli che sono gli spazi lasciati alla violenza individuale, alla iniziativa autonoma, eccetera. È un tentativo di assorbire in un ordine che è democratico, indubbiamente, le grandi masse.
Anche quel giorno il giornalista mette in guardia sul pericolo di violenze da parte di estremisti e di autonomi.
Sono scettico sulla possibilità che scioperi generali, che sono queste grandi prove di forza, di capacità di mobilitazione, di grandi masse, eccetera, bastino per emarginare, per far scomparire, per ridurre all'impotenza questi movimenti autonomi spontaneistici, estremistici, eccetera, che sono un segno negativo indubbiamente, ma direi il segno di una novità che non sarà molto facile assorbire. Ecco, c'è un aspetto che secondo me è abbastanza preoccupante. Io ammiro il servizio d'ordine dei sindacati e capisco perfettamente la prudenza del Ministero degli Interni nel delegare la responsabilità del controllo della piazza al servizio d'ordine sindacale. Ma che le manifestazioni debbano essere pacifiche soltanto se la polizia è assente mi sembra estremamente pericoloso. La polizia non è nemica né dei lavoratori né degli studenti, è nemica soltanto dei violenti.
11 novembre 1977, 5 giorni prima dell'agguato. Carlo Casalegno scrive sulle pagine del quotidiano La Stampa la sua condanna a morte.
Al terrorismo rosso e nero si aggiunge un duplice squadrismo, d'estrema destra ed estrema sinistra, che nel nostro paese ha assunto proporzioni sconosciute nel resto dell'Occidente.
Dopo la pausa, il racconto di Giallo e Nero sull'omicidio di Carlo Casalegno.